mattina per adorare il nome di Gesù, per glorificarlo, per lodarlo, benedirlo, e ha compiuto tutto e pienamente, lo ha fatto senza di noi. E possiamo veramente, come pregava prima il fratello, dire di essere grandemente amati. È una benedizione essere qui questa mattina. Apriamo la parola in Seconda Samuele al capitolo 22. Seconda Samuele 22. Versetti da 2 a 4. Conosciamo il contesto, il cantico di ringraziamento di Davide, cantico meraviglioso, non lo leggiamo tutto, sarebbe da leggere tutto il capitolo 22, tanto è meraviglioso questo cantico che trova riscontro anche nel Salmo 18. Leggiamo solo questi versetti, dal 2 al 4. L'Eterno è la mia rocca, la mia fortezza, il mio liberatore, l'Iddio che è la mia rupe in cui mi rifugio, il mio scudo, il mio potente salvatore, il mio alto ricetto, il mio asilo, o mio salvatore, tu mi salvi dalla violenza. Io invocai l'Eterno che è degno d'ogni lode e fui salvato dai miei nemici. Amen. Questo cantico comincia con una serie di affermazioni importanti. Davide riconosce che l'Eterno è la sua rocca, l'Eterno è la sua fortezza, l'Eterno è il suo liberatore, è la rupe in cui prova a trovare rifugio, l'Eterno è lo scudo, l'Eterno è il mio potente salvatore, il mio alto rifugio, il mio asilo, un'armatura completa proprio, una rocca forte, come è scritto nel Salmo 27. È meraviglioso proprio considerare quanto Davide si sente debole. Ha bisogno di una grande difesa. Gli aggettivi sono tanti, le definizioni sono tante. Fortezza, liberatore, scudo, rifugio, rupe. Davide riconosce di non potersi difendere in autonomia. È debole, non ce la fa, non ce la può fare. Non ha margine di potersi difendere in totale autonomia. Ha bisogno del grande difensore, ha bisogno dell'altissimo difensore, dell'Eterno, della roccaforte, del liberatore. E possiamo testimoniare anche a noi, ognuno di noi, chi può dire veramente di essere bisognoso di difesa, di aver bisogno del grande, dell'unico, del solo difensore che ci accoglie, che ci difende, che ci tutela, che ci protegge, che ci salva, il Salvatore dagli attacchi del nemico. Come pregava prima il fratello, il maligno gira a guisa di leone ruggente, cercando chi possa divorare. E Davide riconosce di essere braccato e di aver bisogno di difesa, e lo riconosce in virtù della piena consapevolezza di essere debole, di avere bisogno di forza, di non avere forza, essere totalmente debole, è bisognoso. In Seconda Samuele, sempre nel cantico, versetti 17 e 18, è scritto, lo leggo soltanto io, egli dall'alto stese la mano e mi prese, mi trasse fuori dalle grandi acque, mi liberò dal mio potente nemico e da quelli che mi odiavano, perché erano più forti di me. Questi due versetti sono fondamentali per comprendere come mai Davide arriva ad affermare di essere bisognoso di aiuto, di avere bisogno del Signore in tutto, di avere bisogno di difesa, di proclamare che l'Eterno è la sua roccaforte. E ciò lo afferma riconoscendo la forza del nemico. E andando indietro nella vita di Davide, vediamo proprio come dall'inizio alla fine della sua vita, proprio vediamo, era figlio di, aveva 8 fratelli, e era il più debole, era il più piccolo. Vediamo quando il Samuele, il sacerdote, va da lui, proprio lo vede e cercava Davide, e vengono scorsi ad uno i fratelli che erano più forti, forti di statura, forti di corporatura, ma Davide, il piccolo Davide, il pastorello, viene scelto lui. E quando va anche davanti a Golia, viene Saul, lo riveste di questa armatura possente, lui si spoglia di questa armatura, non ne aveva bisogno, non era l'armatura che il Signore aveva scelto per lui. Non era quella l'armatura, Ed è fondamentale proprio vedere come Davide è debole e lo riconosce in virtù della forza del nemico, perché se lui si riconosce debole in virtù del riconoscimento della grande forza che ha il nemico. Versetto 18, seconda Samuele, perché erano più forti di me. Coloro che odiavano il nemico era più forte di lui era debole. E il Signore fa così con ognuno di noi. Lui ci vuole deboli affinché possa essere lui la nostra forza, lui il nostro sostegno. Guardiamoci, fratelli, guardiamoci negli occhi l'un l'altro. Siamo privi di tutto, non abbiamo risorse, non abbiamo niente. Siamo pieni di difetti, pieni di peccato, pieni di tutto. Possiamo solo andare a lui, inginocchiarci, prostrarci, come proclamava il fratello Piero una volta in un messaggio, steso a terra, con la faccia a terra. Mi è capitato anche a me di farlo, proprio seguendo le indicazioni del nostro fratello Piero, in un messaggio, proprio di sdraiarci a terra. Non abbiamo niente da portarti. Siamo privi di ogni capacità naturale, privi di tutto. Siamo deboli. Il nemico è forte, ma abbiamo un Salvatore che è più forte di ogni cosa. Gesù, il nostro Salvatore, la nostra forza, la vita nostra. E sappiamo che altresì scritto nella parola, Cristo in noi, speranza di gloria. La sua gloria. Lui utilizza strumenti deboli, strumenti privi di tutto, di forza naturale. Privi di forza naturale, la forza è la sua. Il nemico è forte, forte delle sue forze. Il nemico cammina, il nemico attacca, il nemico cerca di sbranare. Ed è forte. Il Signore proprio vuole metterci in un particolare stato di debolezza affinché riconosciamo di non essere in grado, di non avere naturali capacità di poter affrontare il nemico. E affinché possiamo andare a Gesù, possiamo andare a Cristo come dei figli bisognosi, bisognosi del Padre, bisognosi di Lui, bisognosi. Quante testimonianze vengono date da questo pulpito di veramente ognuno di noi, veramente, pensavo alle testimonianze ieri mentre riflettevo, di ognuno di noi, bisognosi. Chi ha una malattia, chi ha un problema in famiglia, chi ha parenti non convertiti, chi ha situazioni di particolare sofferenza, ognuno di noi ha le sue situazioni. Siamo figli bisognosi di Lui. Lui è la nostra roccaforte. E se siamo qui questa mattina è perché ci siamo alzati dal nostro letto e possiamo veramente aver riconosciuto che se ci siamo alzati è frutto della grazia, la sua grazia, Lui che ci dà la forza, Lui che ci sostiene, Lui che ci mantiene per mezzo del suo spirito. Possiamo forse noi avere la forza di alzarci dal letto? Possiamo forse noi avere da noi forza nelle nostre gambe, forza nel nostro petto, nel nostro torace, come figli bisognosi, bisognosi dell'Altissimo? E altresì il nemico è forte e consideriamo proprio, girando nel mondo, possiamo vedere che nel mondo il mondo si compiace in ciò che è forte. Ah, tu non sai chi sono io sono figlio di Tizio, di Caio, io ho questo, quello e quell'altro, io ho questa posizione. Il mondo si compiace in ciò che è forte. Ma il Signore ha scelto le cose deboli per svergognare le forti. Il Signore ha scelto le cose deboli, le cose che non sono. Mi piace considerare l'ingresso di Gesù a Gerusalemme in Giovanni al capitolo 5, quando entra nella città e dove va? Va nella casa della misericordia, Betesda, una vasca dove piena di malati, di gente che era bisognosa, malattie di ogni genere, lebbrosi. E fratello Pietro Fiore, di cui parlavamo prima, ricordo ancora, ho indelebile proprio questo ricordo, proprio mi si accostò un giorno e disse: prova a pensare in quella piscina alla puzza, all'odore, perché oggi abbiamo disinfettanti, candeggine, mascheriamo la puzza con ogni sorta di prodotto chimico, ma proviamo a pensare al tempo di Gesù, in quella vasca all'odore acre che ci doveva essere, al fetore, alla puzza. Quelli siamo noi, esseri maleodoranti, bisognosi di aiuto. E Gesù va lì, dai malati, dagli ultimi, dalle cose che non sono. Ha scelto quello. Davide era debole. Il nemico però era forte, galoppava il nemico. Il nemico sbranava, sapeva, sa dove attaccare, sa quali strumenti utilizzare per attaccare. E il Signore ci vuole così, ci vuole come umili, deboli, andiamo a Lui con timore e tremore, bisognosi di aiuto. Abbiamo cantato questa mattina, bisogno ho di te sempre, bisogno ho di te sempre. E in Matteo al capitolo 18, al versetto 1, Lo leggo soltanto io, solo un versetto. I discepoli si accostarono a Gesù e gli chiesero: chi è il più grande nel regno dei cieli? Questo è l'uomo che cerca naturalmente chi è il più grande. Cerca grandezza qui su questa terra, perché non ha a mente le cose celesti, non ha una proiezione celeste, ha una visione limitata e cerca una propria stabilità, una propria affermazione qui su questa terra, che avrà una fine. Gesù invece vuole parlare con noi, comunicarci le cose di sopra, sia la luce, e la luce fu. L'uomo cerca la miseria, no? Analizziamo chimicamente come è composto il sole, la ricerca degli atomi di qua e di là. Gesù disse: sia la luce, e la luce fu. E immediatamente comparì nell'universo un sole immenso nella sua maestà che nessun occhio umano può guardare. Chi può tenere lo sguardo fisso sul sole senza rimanerne abbagliato e accecato? Proviamo a immaginare, a tenere lo sguardo fisso sul sole, ne rimarremmo accecati. Se ci sforziamo e teniamo lo sguardo fisso sul sole, rischieremo di rimanere ciechi. Non abbiamo la capacità, non possiamo comprendere, non abbiamo nessuna capacità, nessuna inclinazione, siamo privi di tutto. E benedizione è riconoscerlo. Riconoscendolo il Signore opera in noi, riconoscendo la nostra debolezza, riconoscendo con umiltà la nostra naturale incapacità. Proviamo a pensare quando questo mondo finirà e saremo tutti alla presenza del Signore, diremo: ah, ci saranno le persone che diranno: ah, ma io ho studiato, compreso, ho capito questo e quell'altro. No, ti sei ingannato, la mia parola è la verità, quello che hai studiato tu è solo peccato, quello che hai conosciuto tu con le tue forze è solo peccato e non hai capito nulla della verità che sono io, perché Gesù è la via, la verità e la vita, Lui solo è la conoscenza, Lui solo conosce ogni cosa. Noi siamo solo in grado, con la nostra conoscenza, di autodistruggerci. Pensiamo alla progressione della razza umana, di secolo in secolo, che è andata via via sviluppandosi, e questo sviluppo non ha fatto altro che aumentare la gravità del peccato, autodistruggendo il pianeta che il Signore ci ha donato, la terra che il Signore ci ha donato, inquinamento da tutte le parti, oceani pieni di plastica, si parla di isole di plastica in mezzo agli oceani, i mari totalmente inquinati, che non possiamo neanche quasi più ormai mangiare i pesci che il Signore ci ha donato, perché sono pieni di metalli, non possiamo più mangiare carni infette, tutto inquinato, non c'è più un cibo normale, sano, che possiamo mangiare, totalmente inquinato, tutto, i cieli inquinati, il buco nell'ozono, l'aria irrespirabile. Basta guardare giù verso la pianura, grazie al Signore abitiamo in montagna e tutti i giorni si vede uno strato marrone, non si riesce neanche a guardare più neanche l'atmosfera, tanto è annerita dall'inquinamento che l'uomo ha prodotto, ma l'uomo pensa di essere diventato grande in virtù della sua forza. La forza, lo sviluppo umano non ha fatto altro che autodistruggere, è sotto gli occhi di tutti, malattie di tutti i tipi che proliferano, virus di tutti i tipi, come conseguenza del peccato e della proliferazione e dell'aggravarsi via più andando nel corso della vita umana del peccato che è andato aggravandosi di secolo in secolo. Il Signore è per noi. Non dobbiamo avere paura, non dobbiamo temere, Lui non ci ha dato uno spirito di paura, ma ci ha dato uno spirito di forza in Lui, consapevoli che Lui è venuto a dimorare nei nostri cuori. Perciò non temiamo, non abbiamo paura, basta guardarci intorno, aprire un giornale, qualsiasi cosa, meglio non aprirli. Meglio spegnere tutto e concentrarsi sulla parola, ma quando anche capitasse di venire in contatto con qualche informazione, non possiamo fare altro che alzare gli occhi al cielo e dire: grazie Gesù di essere venuto a dimorare nei nostri cuori. E in Matteo al capitolo 18, dopo questa domanda dei discepoli che chiesero chi è il più grande nel regno dei cieli, al versetti 3 e 4 è scritto: in verità io vi dico che se non mutate e diventate come piccoli fanciulli e non entrerete punto nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo è lui il maggiore nel regno dei cieli. Chi pertanto si abbasserà come questo piccolo fanciullo è lui il maggiore nel regno dei cieli. Piccolo fanciullo. Cosa ha bisogno un fanciullo? Un fanciullo è come una lavagna bianca, non sa nulla, non sa niente, ha bisogno di riempire di contenuti la propria mente, il proprio cuore, perché non sa niente, non ha contenuti. non si è riempito della sapienza mendace, fallace di questo mondo. E nel momento in cui va alla presenza del Signore può ricevere la vera sapienza, la sapienza di Gesù che è dato per noi, la sua sapienza, le sue rivelazioni, le sue parole. Gesù, se non mutate, non diventate come piccoli fanciulli. Ma che rivelazione! Piccoli, ci vuole piccoli, deboli, come dichiara Davide, di essere debole. Riflettendo su questo, pensavo alla storia di Sansone. Che storia quella di Sansone nel libro dei Giudici, dove al versetto 28 conosciamo tutti il contesto. Quando Sansone, a cui erano già stati cavati gli occhi, alla fine si aggrappa alle colonne, aveva un fanciullo che lo teneva per mano. Sansone, il forte Sansone, Nazireo. Sansone invocò l'Eterno, al versetto 28 lo leggo soltanto io, e disse: «O Signore, o Eterno, ti prego, ricordati di me, dammi forza». Sansone era forte, forte, sconfiggeva i Filistei in un sol colpo, aveva una forza incredibile, ci dice la parola. «Dammi forza per questa volta soltanto, Dio, perché io mi vendichi in un colpo solo dei Filistei per la perdita dei miei due occhi». Sansone arrivò alle colonne sulle quali poggiava l'edificio grazie a un fanciullo che lo teneva per mano, grazie a un fanciullo che lo conduceva. L'uomo forte, spogliato della sua forza, che chiede a Gesù la forza. È lì che il Signore ci vuole portare. Come uomini bisognosi, che storia quella di Sansone. Un fanciullo che lo teneva per mano. Un fanciullo. Cosa viene chiesto principalmente ad un fanciullo che è debole? Di ascoltare, di udire, di ascoltare, per poi ubbidire, per mettere in pratica. Si ascolta, si ricevono le parole di Gesù da parte dello Spirito di Dio e poi bisogna ubbidire, bisogna mettere in pratica. Cosa fa invece il mondo che si compiace di se stesso, che cerca l'uomo forte? E lo vediamo, no? In queste guerre, rumori di guerra, in questo periodo si parla solo di guerre, è sotto gli occhi di tutti, non si può fare altro che constatarlo. Non ascolta. L'uomo forte non ascolta, cerca di fare ciò che gli pare. Lo vediamo chiaramente. L'uomo non ascolta, non è dedito all'ascolto. Si impegna con le proprie forze, in ciò che crede opportuno, in ciò che ritiene giusto. Perché non si vuole sottomettere a Dio, non si vuole sottomettere a Gesù. E al tempo stesso si sottomette alla carne, cioè al maligno. L'uomo non può da sé produrre niente, o si sottomette a Gesù, a Dio, o si sottomette al volere del maligno. E sottomettendosi al volere del maligno, l'autodistruzione avanza sempre di più, a passo svelto, fino alla fine, come ci dice la parola, fino alla fine. E noi come figli di Dio abbiamo accettato il Dio, Gesù, nei nostri cuori, come nostro personale salvatore. Lo abbiamo proclamato Gesù come sovrano della nostra vita. A cosa serve essere figli e vivere con la mentalità di schiavi, cercando di guadagnare l'accettazione del Signore? Lo Spirito di Dio è venuto a vivere con noi. Siamo coeredi con Cristo. Siamo figli, come pregava il fratello questa mattina. E cosa si chiede a un figlio se non di ascoltare e di ubbidire gioiosamente, consapevoli che nel momento in cui ubbidiamo a Gesù, al suo Spirito, e adempiamo completamente, compiutamente la sua volontà, non ubbidiremo alla nostra carne, perché non c'è scampo, possiamo solo ubbidire qui su questa terra. O ubbidiremo a Gesù o ubbidiremo alla carne. Ubbidiamo al suo Spirito, ubbidiamo a Gesù, alle indicazioni che ci dà. Non siamo uditori dimentichevoli. Possiamo ubbidire a Lui soltanto nella piena, completa e compunta consapevolezza di quale grande, di quanto grande è la nostra debolezza. L'uomo forte certamente non ascolta, si impegna con le proprie forze, dandosi i propri obiettivi, ubbidendo alla strada, alle vie del maligno, portando così la propria vita verso la distruzione. E vediamo, fratello, l'ultimo dell'anno ci parlava della lettera a Filemone, c'è un versetto meraviglioso, il versetto 21, sono ritornato su quella lettera dove scrive, conosciamo il contesto, ce ne ha parlato l'ultima sera dell'anno il fratello Vincenzo, e Paolo chiede a Filemone di ubbidire. Nella lettera a Filemone, proprio Paolo chiede a Filemone di ricevere Onesimo come fosse lui stesso. E al versetto 21 è scritto: «Ti scrivo fiducioso nella tua ubbidienza, sapendo che farai anche più di quello che chiedo». L'ubbidienza è fondamentale. Dobbiamo essere uditori ubbidienti, affinché annulliamo la carne, affinché la carne sia depotenziata in noi attraverso la nostra ubbidienza a Gesù, al suo Spirito che Lui ci ha donato. Ubbidienza per tenere a bada la carne. Ubbidienza per tenere sotto controllo la carne affinché lo Spirito di Dio possa esprimersi in noi. Salmo 119, versetto 80. Sia perfetta la mia ubbidienza ai tuoi statuti, perché io non sia confuso. La carne non può fare altro che gettarci nella confusione. Ascolto e ubbidienza per non essere uditori dimentichevoli. È una sequenza importante. Al Salmo 119, al versetto 93, è scritto: mai dimenticherò i tuoi precetti, perché per mezzo di essi tu mi dai la vita. Custodire nel cuore gelosamente i precetti di Dio, mettendoli in pratica. Il peccato sta spiandoti alla porta, ma tu lo devi dominare. Questo fu detto a Caino. Il peccato sta spiandoti alla porta, ma tu lo devi dominare. Siamo in grado noi di dominare il peccato? No, siamo bisognosi. Non ce la facciamo, abbiamo bisogno di Gesù. Ma abbiamo i suoi comandamenti, a cui il Signore ci comanda di andare in perfetta e compunta ubbidienza. Non abbiamo la forza, siamo deboli, come Davide giustamente ci ricorda in più salmi e in questo cantico, in 2 Samuele capitolo 22. Possiamo andare a Lui, proclamare che Lui è la nostra roccaforte, che in Lui possiamo rifugiarci. Il nemico certamente è veloce, ha forza. A noi come bisognosi possiamo andare a Lui a chiedere la sua forza, che va al di là di ogni nostra umana comprensione, la sua forza, la forza di Gesù, la forza del suo Spirito. Ubbidienza per condurre la vita come figli di Dio. Ubbidienza per mantenerci in sottomissione allo Spirito. Ubbidienza per mantenerci in sottomissione allo Spirito. In Romani al capitolo 5, versetto 19, è scritto: infatti, come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. Come per la disubbidienza di un solo uomo i molti sono stati resi peccatori, così anche per l'ubbidienza di uno solo i molti saranno costituiti giusti. E sempre in Romani, al capitolo 6, versetto 16, è scritto: non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Fondamentale questo versetto 16 di Romani, capitolo 6. Non sapete voi che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce e che mena alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia? Fratelli, questa settimana in particolare il Signore ha picchiato, ha bussato nel mio cuore su il concetto proprio di ubbidienza, sull'importanza dell'ubbidienza, perché siamo posti sempre davanti a un bivio, viviamo un dualismo al nostro interno, abbiamo la carne, Cristo vive in noi, abbiamo il suo spirito, ma abbiamo la carne, siamo peccatori. Come abbiamo cantato, il peccator celebri il suo Redentore, esalti il Re che perdona, il peccator celebri il suo Redentore. Quindi in ogni situazione, in ogni contesto, siamo sempre davanti ad un bivio, possiamo scegliere, anche noi come figli di Dio, siamo sempre davanti a un bivio, possiamo scegliere a chi ubbidire. Dobbiamo ascoltare e poi indirizzare i nostri cuori affinché lo Spirito non venga contristato e ubbidire a ciò che il Signore ci dice per mezzo del suo Spirito. E per fare ciò dobbiamo andare alla sua presenza come piccoli fanciulli, consapevoli di essere deboli. Perché il rischio grande di, inanellando riunioni dopo riunioni, meditazione dopo meditazione, è di iniziare a considerare di poter imbrigliare fatti e situazioni con le nostre forze. Questo è un rischio a cui il credente è sottoposto quotidianamente, in virtù della conoscenza della parola. Conosciamo la parola, l'abbiamo in mano, e il rischio forte di poter gestire con la nostra carne, senza una reale consapevolezza della distinzione di ciò che siamo chiamati a scegliere, a distinguere nelle varie situazioni. Dobbiamo ravvivare lo Spirito, perché le scelte giuste le compie solo lo Spirito in noi. Noi non siamo in grado di comprendere, noi siamo e rimaniamo peccatori, non ci eleviamo, non cambia nulla nella nostra natura, la nostra natura rimane la stessa, la nostra natura è quella di peccatori. E riconoscendo questo, potremo in questo modo andare ad evangelizzare nel mondo, nelle piazze, nella Via Emilia, Meraviglioso il posto che ci ha dato il Signore, sotto la ghirlandina, al centro. Pensiamo a Gesù quando andò a Capernaum. Capernaum era un crocevia nel Mar di Galilea, si mise al centro. Paolo volle andare a Roma, centri nevralgici del tempo, dell'epoca, Capernaum e Roma. Gesù andò a Capernaum, si spostò lì perché lì era un centro di passaggio, là dove il Signore dove ci ha posto, a Modena, nel centro, sotto la ghirlandina, al centro, affinché la sua parola sia proclamata nelle vie del centro, proprio dove passano più persone. Ringraziamo il Signore. Riflettevo alcune testimonianze di alcuni fratelli a cui non vengono dati permessi qui in Italia. Parliamo spesso di chiesa perseguitata, ma pensiamo a ciò che sta accadendo qua in Italia. Sentiamo sempre più spesso di fratelli in un'altra città, in un'altra chiesa, a cui non vengono dati i permessi di poter proclamare la parola di Dio nelle vie, nelle piazze, nei parchi. L'abbiamo sentito in più e più volte, a più riprese. Probabilmente già oggi sono più i fratelli che non riescono ad andare ad evangelizzare perché non gli vengono concessi i permessi di quelli a cui vengono dati. Già oggi, non lo sappiamo, però confidiamo che il Signore operi e che la sua forza sia più forte del nemico. E certamente la sua forza è più forte, ma preghiamo anche per i fratelli qui, nel nostro paese, in cui il Signore ci ha posto, affinché la sua parola sia proclamata. Non sapete voi, Romani 6,16, lo ripetiamo, che se vi offrite a qualcuno come schiavi per ubbidirgli, siete schiavi di colui a cui ubbidite? O del peccato che conduce alla morte, o dell'ubbidienza che conduce alla giustizia. Siamo deboli, fratelli. Il Signore ci vuole come piccoli fanciulli, desiderosi di ascoltare, di ricevere indicazioni, affinché possiamo ubbidire ciecamente. Bello proprio l'affermazione, ubbidire ciecamente, con gli occhi chiusi. Meditavamo lo scorso martedì, Matteo capitolo 18, se l'occhio ti ha occasione di peccato, cavalo. Ubbidire ciecamente, con gli occhi chiusi, come se gli occhi non ci fossero, la vista annullata. Tante volte abbiamo sentito, ci sono, come sapete io negli anni ho sempre seguito la musica, e ci sono cantanti anche ciechi, pensiamo a un cantante famoso americano che ha una voce strepitosa, è cieco, non vede. Fa anche delle gestualità che vanno al di là, e questo cantante ha una voce che non si può fare altro che riconoscere che è un cantante particolarmente ricolmo di doni da parte del Signore, perché ha una vocalità incredibile. Questo cantante è cieco, si chiama Stevie Wonder, lo conosce chiunque, è cieco, si muove anche in maniera goffa, buffa, ma ha una voce che è cieco, non vede. Così dobbiamo ubbidire ciecamente davanti al Signore affinché i suoi doni che lui ci ha dato, quello che lui ci ha donato per mezzo del suo spirito, lo possiamo veramente manifestare qui su questa terra. Manifestare lo spirito, ubbidire ciecamente, con gli occhi chiusi, affinché possiamo concentrarci sull'ascolto. Vista e ascolto insieme spesso si può venire distratti, no? Siamo concentrati quando ci chiudiamo nella nostra cameretta, magari a volte spostiamo, vediamo qualcosa nel muro, una parete, chiudiamo gli occhi, ascoltiamo cosa il Signore vuole dire ai nostri cuori. Fratelli, sono insegnamenti che il Signore ha posto sul mio cuore, ma io sono veramente il primo dei peccatori, veramente, perché bisognoso di fare mie tutte queste cose che il Signore ci dice attraverso la sua parola, che il Signore dice ai nostri cuori. Come bisognosi, chiudiamo gli occhi, ascoltiamo, apriamo le orecchie, tendiamo le orecchie affinché possiamo ascoltare come uditori praticano e che mettono in pratica la sua volontà, la volontà che lui ci comunica per mezzo del suo spirito. Dicevamo ascolto e ubbidienza. E in Giovanni al capitolo 14, versetto 15, è scritto: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se voi mi amate, ubbidirete ai miei comandamenti. Osservare per ubbidire. E la forza per ubbidire da chi viene? Dal Signore Gesù. In Giovanni al capitolo 15, versetti 9, 10 e 11 è scritto: come il Padre mi ha amato, così anche io ho amato voi. Dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Sono tre versetti lapidari, fondamentali, che ci danno proprio modo di comprendere come il Signore ci vuole vedere che camminiamo di obbedienza in obbedienza. Come il Padre mi ha amato, è una sequenza. Così anche io ho amato voi. L'amore passa dal Padre al Figlio. E il Figlio dà a noi il suo amore. Dimorate nel mio amore, che io vi do. Se osservate, se obbedite ai miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio. Il Signore ci dice, venite a me, dimorate in me, imparate da me. Osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. E poi meraviglioso, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia, è tutto suo. L'amore è suo, l'ubbidienza è sua, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio. Lui ci dona l'amore, l'ubbidienza, la pace e la gioia. Tutto. Riceviamo tutto. La capacità di ubbidire per mezzo del suo spirito, l'amore, la gioia e la pace. In Prima Giovanni al capitolo 3, versetto 18 è scritto: figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. In verità, in Gesù. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Al versetto 19, sempre Prima Giovanni capitolo 3, versetto 19: da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Ma noi abbiamo la naturale inclinazione a cercare di impegnarci in qualcosa, di cercare di fare noi con le nostre forze. Questa è la carne. Ma Gesù non ci parla di impegno. E in Ebrei al capitolo 5, versetti 8 e 9, è scritto molto chiaramente: benché fosse figlio, si parla di Gesù, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì e reso perfetto divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. E ci sono altri quattro versetti che leggeremo, meravigliosi, proprio che ci danno modo, presi dal Vangelo di Giovanni al capitolo 14, proprio come una sequenza, sono quattro versetti meravigliosi. Il primo è Giovanni capitolo 14, versetto 15, li leggo soltanto io. Giovanni capitolo 14, versetto 15: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Osservarli, metterli in pratica. Ubbidienza, pratica della verità. E sempre in Giovanni al capitolo 14, versetto 21: chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Terzo versetto, Giovanni capitolo 14, versetto 23: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio l'amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. Sempre Giovanni al capitolo 14, versetto 24: chi non mi ama non osserva le mie parole. La parola che voi udite non è mia, ma è dal Padre che mi ha mandato. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Riceviamo il suo amore per mezzo del suo spirito. Abbiamo i suoi comandamenti. Chi li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Ubbidienza. Fratelli, le riflessioni che il Signore ha posto sul mio cuore proprio su questo tema riguardo l'ubbidienza sono nate per una serie di situazioni che ho vissuto quest'ultima settimana in un particolare contesto che non ha senso qui esprimere. Per delle cose che con la mia testa pensavo non fossero giuste, non fossero corrette. Poi sono andato sulla parola, aperto la parola, il Signore me l'ha scolpita proprio davanti. Ubbidienza, ubbidisci. Io ho un piano. Tu non sei in grado di comprenderlo, non sei in grado di capire il perché, il per come di tutto questo, ma tu devi ubbidire, ubbidiscimi. Date a Cesare quel che è di Cesare, è scritto nella parola. Cesare, chi ce l'ha messo lì? Pensiamo all'impero romano, no? In cui Gesù è venuto in un contesto particolare, no? In cui tutto il mondo all'epoca conosciuto era sotto l'impero romano. E questo il Signore lo ha utilizzato affinché i discepoli potessero girare liberamente all'interno dell'impero. Proviamo a pensare se Gesù fosse venuto, i discepoli, poi conseguentemente gli apostoli, dovevano girare in un contesto di frammentazione anche politica. Sarebbe stato molto difficoltoso girare di nazione in nazione, ma il Signore Gesù aveva messo lì Cesare, aveva messo lì un impero, che è anche grandemente benedetto, basta andare a visitare la città di Roma per vedere che grande maestà aveva questa città, che fastosità, che cosa erano stati in grado di costruire i romani, che ancora oggi L'uomo che pensa di aver raggiunto con la propria modernità non è in grado di comprendere con quali soluzioni, con che mezzi tecnologici i romani erano riusciti a costruire certe cose, con che mezzi erano riusciti a costruire ponti di una certa levatura, che oggi l'uomo fa cose del genere solo con tecnologie più avanzate. All'epoca non avevano nulla, eppure costruivano delle cose e il Signore li aveva grandemente, ma aveva un piano. Aveva creato questo impero romano e certamente il popolo di Israele era sottomesso al volere dei romani, ma questo faceva parte dei suoi piani. Il Signore aveva un piano affinché la sua parola fosse proclamata ancora di più, un impero unico attraverso cui i discepoli potevano girare liberamente senza nessuna frammentazione, anche a livello politico. E questi sono i piani del Signore, Lui ha dei piani e lo possiamo vedere nella sua parola, che Lui ha dei piani, lo vediamo. Il Signore creò questo impero grande che comprendeva tutto il mondo all'epoca conosciuto, che ruotava intorno al Mar Mediterraneo, e i discepoli potevano girare, la sua parola poteva avere diffusione per la sua gloria. Noi cerchiamo la nostra stabilità, la nostra serenità, ma Lui cerca la sua gloria per mezzo nostro. Siamo strumenti, siamo mezzi, non siamo il fine. Lui è il fine, noi siamo solo dei mezzi. Il Signore vuole utilizzare degli strumenti malleabili nelle sue mani. Come Lui è stato un mezzo, il mezzo tramite il quale è stato creato l'universo. Ha dato se stesso, il suo sangue. È il motore che ci porta ad osservare, come dicevamo, come leggevamo prima dal Vangelo di Giovanni, i suoi comandamenti è l'amore per Gesù. L'amore. Nel momento in cui distogliamo lo sguardo dall'amore per il nostro amato Gesù che ci ha salvati, inevitabilmente finiamo nell'angoscia. Fratelli, dobbiamo concentrarci su Gesù, sulla sua opera, su ciò che Lui ha fatto, su ciò che Lui ha compiuto e su ciò che lo Spirito vuole compiere in noi, affinché i Suoi piani siano compiuti. E non dobbiamo pensare a noi stessi, non dobbiamo pensare, e questo non siamo in grado di farlo con le nostre forze, è un'opera Sua, ma di giorno in giorno Lui ci plasma. Come il vasellaio lavora al vaso. Il vasellaio, mentre lavora al vaso, ha del materiale di scarto da togliere. Come lo scultore che fa una scultura, sta lì col martello, picchia, e poi c'è del materiale di scarto, c'è della zavorra da togliere. Come ci ricorda l'Apostolo Paolo in Filippesi al capitolo 3, ho reputato quelle cose come tanta spazzatura. Scarto. Ogni figlio che va a Lui, ogni credente, colui che ha accettato Gesù come personale salvatore, nel pieno ravvedimento, riconoscendo la propria miseria, ha della zavorra da buttare, lo scarto, è il pattume. Il pattume va eliminato. Prova a pensare a quando siamo in casa, no? Abbiamo il sacchetto della pattumiera, non stiamo lì a contemplare il pattume. Il pattume lo prendiamo, lo cestiniamo e poi ci concentriamo sulla verità. Dobbiamo concentrarci su di Lui, riconoscerlo, cercare la sua opera in noi, la sua opera vivente e vivificante, cercare Lui, tenere lo sguardo fisso su di Lui, essere uditori praticanti, ubbidienti, con un cuore innamorato, sprizzante di gioia, perché Lui ci dona la sua gioia. Andiamo alla sua presenza, chiediamogli la gioia, Lui è pronto. Ci ha donato la preghiera, questo canale meraviglioso diretto con Lui, ci ha donato la preghiera, possiamo pregare. Ci sentiamo in difetto d'amore per Lui, chiediamoglielo, Lui è lì pronto a darci il suo amore. Chiediamoglielo. Ci sentiamo mancanti di gioia, ci sentiamo tristi, c'è qualcosa che ci rattrista, portiamolo alla sua presenza. E se a livello pratico le cose non vanno come sono, e certamente vanno come noi, in modo che insomma, a noi sembrerà strano perché non siamo in grado di comprendere i suoi piani, certamente perché Lui ha in atto un piano, ha in atto un progetto, sta lavorando, come lo scultore, vuol tirar via della roba. Se le cose vanno come noi reputiamo strano, insomma, come non è secondo la nostra naturale inclinazione, è perché Lui vuole togliere delle cose, vuole lavorare, come lo scultore, vuole picchiettare la pietra affinché della materia venga tolta, della zavorra. Eliminiamo, vuole eliminare qualcosa. Ostacoliamo forse noi ciò che Lui vuole eliminare dalla nostra vita per farsi spazio in noi? Siamo noi l'ostacolo? Chiediamocelo, andiamo alla sua presenza. Quando anche magari ci troviamo davanti a una situazione, quindi dobbiamo dire, Signore, devo ubbidire, però perché devo ubbidire a questa cosa? Perché devo? E Lui ha un piano, un progetto, ha un piano, ha sempre un piano per noi. Se lasciamo a Gesù l'amore nostro, se ci concentriamo su Gesù e lasciamo a Gesù il controllo dei nostri corpi e dei nostri pensieri, consapevoli di non essere in grado di gestirli, non vivremo di autocommiserazione, che è una forma di egoismo. Non ci preoccuperemo di noi stessi. ma manifesteremo in tutti i contesti l'amore di Gesù, il suo amore. Se le cose non vanno come noi pensiamo debbano andare, non dobbiamo autocommiserarci. Il Signore ha un piano, ci sta plasmando, sta cercando di togliere del materiale di scarto che noi vogliamo trattenere, naturalmente, perché la nostra carne cerca di trattenere quello che è suo, la carne cerca di tenere quello che è suo, il suo spirito cerca di togliere, la carne che è in noi cerca di trattenere. Dobbiamo lasciar lavorare lo spirito e lasciar andare la zavorra, la spazzatura di cui ci parla molto chiaramente l'Apostolo Paolo in Filippesi capitolo 3, ispirato dallo Spirito di Dio. In Galati al capitolo 2 versetto 20 è scritto: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Se lasciamo a Gesù il controllo completo dei nostri corpi, dei nostri pensieri, della nostra vita, egli scaccerà tutto ciò che vi è in noi di carnale, di umano e di diabolico. Che noi abbiamo la naturale, come dicevo poco fa, la naturale inclinazione a trattenere, di cui io sono il primo. E non dobbiamo avere paura di ciò che lo Spirito di Dio vuole compiere in noi, perché certamente la sua opera andrà secondo i suoi piani, non dobbiamo avere paura. Lui completerà l'opera e lo completerà secondo il suo volere, secondo la sua volontà. Nel Salmo 27, al versetto 1, è scritto: il Signore è la mia luce e la mia salvezza, di chi temerò? Il Signore è il baluardo della mia vita, di chi avrò paura? Vi ho già raccontato di una testimonianza che ho letto su un libro di un missionario che aveva sua moglie che era allettata con una malattia umanamente incurabile, secondo ciò che gli uomini dicevano. Questa donna era allettata da mesi per una grave malattia e suo marito, mentre leggeva questo versetto, guardò sua moglie e la strinse e le disse: hai sentito? Il Signore è il baluardo della tua vita. E questa donna disse sì. E una gioia indescrivibile riempì queste due persone, questi due fratelli. Questa donna scese dal letto, erano mesi che non si alzava. Questa donna scese dal letto, cominciò a camminare e gridava: il Signore è il baluardo della mia vita. E poi continuava a ripeterlo gioiosamente. Era pallida, scavata, non aveva colorito in faccia. Immediatamente prese colore. La vita iniziò a scorrere. Questa donna uscì, iniziò a vivere. questa è l'opera di Dio, l'opera di Gesù. Il Signore è il baluardo della tua vita, le disse suo marito. E queste parole presero vita per mezzo dello Spirito. Lo Spirito è vita. L'uomo guarda alla morte, l'uomo è morte. E fa le sue congetture, i suoi ragionamenti che portano alla morte. Ma lo Spirito è vita. Dio disse sia la luce e la luce fu. Sia la luce. La parola è vita. L'uomo pensa, si arrabatta, ma pensiamo quando l'uomo, la razza umana finirà, che i cieli verranno chiusi e che verrà la resa dei conti e che il Signore dirà: ti sei ingannato, hai pensato con la tua mente. Pensiamo, preghiamo per i familiari, per le persone, per i conoscenti, per le persone che incontriamo in evangelizzazione, perché le porte sono ancora aperte. Questa donna, come dicevamo, ripeteva gioiosamente: il Signore è il baluardo della mia vita. L'Apostolo Paolo in Filippesi al capitolo 4, versetto 4, ci dice: rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. E in che contesto ci dice questo? Sappiamo le vicissitudini che si trovò a affrontare l'Apostolo Paolo, l'immoralità dei Corinzi. Sempre a Corinto, un gruppo che cercava di screditare il suo ministero e autorità. I falsi dottori che insegnavano ai Galati l'osservanza della legge per essere salvati, i credenti di Efeso che tendevano a sentirsi esclusivi, le opposizioni a Tessalonica, il carattere immorale dei cretesi. E prigioniero a Roma scrive: rallegratevi del continuo nel Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. È opera d'uomo questo? Era in una situazione ben critica, tutte queste chiese, queste problematiche, queste situazioni. Prigioniero a Roma scrive: rallegratevi del continuo del Signore. Lo ripeto ancora, rallegratevi. Un'allegrezza non umana, un'allegrezza frutto dello Spirito di Dio nell'Apostolo Paolo. In Filippesi al capitolo 4 versetto 13 è scritto: io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Io posso ogni cosa in Cristo che mi fortifica. Gesù è la nostra roccaforte, la roccia spirituale dalla quale scaturisce l'acqua viva. Gesù, il nostro difensore, il nostro baluardo, ha piani perfetti. I suoi piani sono certezza di perfezione. L'uomo non può giungere a tale certezza, non è in grado, non può pervenire, non può giungere a una tale certezza. La certezza è in Gesù, la verità è in Gesù, la via è in Gesù, la conoscenza è in Gesù. Non c'è conoscenza. La conoscenza umana porta l'uomo all'autodistruzione, talmente ingannevole che porta l'uomo ad autodistruggersi. Lo vediamo, è sotto i nostri occhi. Gesù è l'acqua della vita. Pensiamo alla miseria dell'uomo. L'uomo che dice l'acqua H2O, due atomi di idrogeno e uno d'ossigeno, la vita. Gesù, l'acqua della vita. Io credo che quando saremo alla presenza del Signore, il Signore ci aprirà i libri e ci farà vedere la verità. Veramente tutti gli uomini che si dovranno inginocchiare davanti alla sua presenza, non potremo fare altro che dire: Signore, ci siamo, l'uomo che non ha creduto, che non è coperto, ci siamo ingannati. Ci siamo ingannati e tutti confesseranno che Gesù Cristo è il Signore. Ogni carne, ogni essere umano, ogni essere vivente, ogni carne si inginocchierà alla maestà di Dio, alla maestà di Gesù, il nostro amato Salvatore, che ha dato se stesso per noi. Anche l'Apostolo Pietro, quando si rende conto di aver rinnegato Gesù, 3 volte scoppiò a piangere. Questa è la conseguenza dell'impegno umano. Pietro disse: no, io non ti rinnegherò mai, io non assolutamente. Quando il gallo canterà 2 volte, tu mi avrai rinnegato già 3 volte. Fallimento. Leggiamo solo l'ultimo versetto, poi concludiamo che è tardi. In 2 Samuele, al capitolo 22, al versetto 7. Leggiamo solo quest'ultimo versetto, poi concludiamo. Nella mia distretta invocai l'Eterno e gridai al mio Dio. Egli udì la mia voce dal suo tempio e il mio grido pervenne ai suoi orecchi. Amen.